Fabercast. Fabrizio De André, canzone per canzone. Il fannullone. Paolo Villaggio ha 8 anni più di Fabrizio De André. Paolo tifa Samp. Fabrizio è genoano. Paolo è uno studente modello. Fabrizio a scuola è disastroso, cioè è acculturato ma improprio. Fabrizio ha un'insana passione per i pastelli colorati. Paolo lo soprannomina Faber, come Faber Castell.
Al liceo Doria ci andava mio fratello, sicché per evitare confronti difficili sono andato al Colombo. Anche lì continuai a studiare il meno possibile.
A Paolo e Fabrizio piace far casino, frequentare prostitute, bere di notte, leggere i classici, ascoltare musica.
Io l'ho conosciuto, aveva 3 anni. E bestemmiava in una maniera veramente... Ho sentito bestemmiare varie volte ed è stata la prima volta nella mia vita che mi sono un po' scandalizzato, mi ha dato fastidio e l'ho sgridato.
Nel periodo in cui De André incide per la Karim Records, i due sono capaci di spendere in una notte l'intero stipendio. Sono dei casinisti fenomenali che si inventano attività ricreative di questo tipo. Una notte qualsiasi con Paolo e Fabrizio. I nostri si trascinano ad Albisola, dove al locale Il Pozzo della Garitta improvvisano finte canzoni partigiane o popolari, intrise di liquore e parole sconce. Alle 5 del mattino vanno alla stazione Principe, lamentandosi del fatto che il treno è soppresso, facendo credere ai pendolari di averlo perso. Alle luci dell'alba, giro dei forni, dove Villaggio ordina in ognuno di essi 1,5 chili di focaccia con cipolla bianca centrale, da ritirare precisamente mezz'ora dopo. Quasi mai tornato per il ritiro. Le esibizioni alla Borsa d'Arlecchino affinano le loro abilità creative. Così, nel 63, 2 brani sorti attorno alla loro amicizia diventano il terzo EP per Karim Records. Uno di questi brani, Il Fannullone, è un quadretto del vagabondare quotidiano dei due.
Senza pretesa di voler strafare, io dormo al giorno 14 ore.
Ma per svegliare una mattina, a mezzogiorno, io sono entrato in camera sua, spalancato le finestre, lui aveva tappi e maschera, Sono entrato con un mio amico, io con 5 pentole di alluminio, a un segnale convenuto, ho buttato giù le pentole e lui ha sparato 2 fucilate fuori dalla finestra. Non si è voluto svegliare, ha detto non mi rompete le palle, andate via stronzi.
Elogio al fancazzismo? Certo, i due se la godono più che possono. Però non è tutto lì. Nello scrivere il testo ci scappa la visione anarchica, che non riconosce l'attuale società costituita. Un manifesto eroico, al contrario, fantozziano disprezzo verso chi sta in carreggiata.
Non si risenta la gente per bene se non mi adatto a portare le catene. Lavoratori! Lavoratori della banda!
Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers. Nell'episodio precedente abbiamo parlato del maestro colombiano che insegna chitarra a Fabrizio. Dopo quello shock impositivo, De André impara molto anche da un altro chitarrista, Vittorio Centanaro, che lo avvicina al mondo dei trovatori medievali. E per chi ha un po' di confidenza con l'opera di Fabrizio, capite bene che questo passaggio è fondamentale. Metteteci poi un suo interesse genuino per la storia e voilà! Un brano arrangiato con clavicembalo, fagotto e corno francese. Questa storia su Carlo Martello parte dall'episodio della battaglia di Poitiers, che nella tradizione storiografica è passato come l'episodio in cui i franchi, cristiani, sbaragliano l'imminente invasione musulmana dalla Spagna. Non è proprio andata così. È stata più una scaramuccia. E i nemici non erano musulmani, ma popolazioni locali basche. Ma in fondo non importa. La canzone, infatti, si sofferma sul post-battaglia. Carlo, che re tra l'altro non era, ma maestro di palazzo, diciamo uno strettissimo consigliere del re, vede una bella fanciulla e, rimanendone colpito, vorrebbe che ella si concedesse. La ragazza, suo malgrado, deve assecondare Carlo. A cose fatte, lui fa per barcollare via, ma la ragazza, nell'ottobre del 732, nel sud della Francia, attacca in perfetto accento romagnolo.
«Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire, è un prezzo di favor. È mai possibile, o porco di un cane, che le avventure in codesto reame debban risolversi tutte con grandi...»
La reazione di Carlo porta De André in tribunale, dove però verrà assolto. Ad ogni modo, i due autori fanno un po' di confusione sulla genesi della canzone. La versione narrata da Villaggio nel libro La vera storia di Carlo Martello vuole che i due si trovino una sera come tante a far casino a casa di un amico tetraplegico, Piero Repetto.
Questo paralitico non aveva la possibilità di cacciarlo di casa, ci andavo anch'io naturalmente, complice, della sua poca voglia di andare a dormire.
A un certo punto un gatto entra in casa e vomita un topo divorato poco prima. Villaggio allora sfida De André a mangiare il topo per 20.000 lire.
Cavaliere, egli era assai valente ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì.
I 20.000? Vengono poi spesi in fagiolata e vino rosso. Onesto. Poi Fabrizio propone di suonare qualcosa, probabilmente per dimenticare lo schifo di poco prima. E così nasce la canzone. Il testamento. Siamo nel 1962. L'anima spinge verso le calate dei vecchi moli. Ma il corpo si trova fisicamente nei salotti borghesi. Ed è proprio ad una di queste feste nei salotti che De André conosce Enrica de Rignon, detta Puni. La ragazza è intrigante, si frequentano per un po' e poi nello stesso anno si sposano e hanno un figlio, Cristiano. Non che le abitudini di Fabrizio cambino di tanto.
Aveva un figlio giovane, mi ricordo, Cristiano avrà avuto 6 mesi, e come tutti i bambini piangeva, e allora lui delle urla incredibili, mi ricordo, portate via il bambino!
Tra un giro nei vicoli, una bevuta, un figlio in arrivo e il lavoro nelle scuole del padre, a detta sua in qualità di una specie di vicepreside, continuano a essere incisi dei singoli per la Karim. E così, nel 63, un Fabrizio 23enne consegna il proprio testamento, nella forma di una canzone che dipinge immagini drastiche su un ritmo e una melodia scanzonati. Si tratta appunto de Il testamento.
Questo ricordo non vi consoli. Quando si muore da soli.
Quando scrive la canzone va a casa di Gino Paoli, che la ascolta e ammette.
Fabrizio, è bellissima. Ma dopo una canzone come questa, uno cosa può scrivere ancora?
Preoccupazione che per fortuna sappiamo essere smentita. La guerra di Piero.
Nella limpida corrente ora scendono carpe e trote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinare.
Ti suona familiare? È di Italo Calvino. Ed esce nel 61 con il nome Dove vola l'avvoltoio, per l'interpretazione di Sergio Liberovici. De André cita Calvino mentre continua la sua denuncia del militarismo, con la canzone La guerra di Piero. Questo soldato semplice, Piero, è impantanato in una guerra, che allo stesso tempo è tutte le guerre e nessuna. Marcia da solo e non riesce a sparare quando il destino glielo chiede. Non capisce perché dovrebbe farlo, si perde a riflettere.
E se gli spari in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire. Ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore.
Al posto sbagliato, al momento sbagliato, troppa esitazione. Beh! Se ne va così, in maniera davvero poco utile, senza neanche il tempo di chiedere perdono per ogni peccato. Piero è la reincarnazione di tutte le vite polverizzate dalla macina bellica. Quando esce, la canzone rimane invenduta, ma con il boom della protesta nel 68 verrà riscoperta e diventerà un inno nelle manifestazioni. Inoltre, per la semplice efficacia del testo, che immediatamente riesce a passare un messaggio chiaro e, a mio parere, mai abbastanza esplicito ancora oggi, la canzone di lì a pochi anni viene inserita in varie antologie scolastiche. Fabrizio non è né il primo né l'ultimo a discutere di guerra, sia chiaro. Quello che non trovo affatto scontato qui è la totale assenza di strumentalizzazione del messaggio pacifista, che arriva svincolato da appartenenze politiche, in un'epoca in cui è normale che il pubblico tenda a schierare gli artisti, si è rossi oppure no. La canzone di Marinella. Notizia di cronaca. Una giovane prostituta viene uccisa a pistolettate e gettata nel fiume. La notizia colpisce molto Fabrizio.
Fatto di cronaca che io avevo letto su uno di questi giornali, avevo 15 anni, su questi giornali di provincia, non mi ricordo più, poteva anche chiamarsi la Gazzetta del Tanaro, non mi ricordo bene. E così mi aveva emozionato, ho cercato di reinventarle una vita e di addolcirle la morte.
Fabrizio la definirà
una canzone napoletana scritta da un genovese.
Una storia senza lieto fine, eppure di nuovo, come nella ballata del Michè, un tentativo letterario di restituire dignità a una figura che altrimenti sarebbe scomparsa nell'oblio. Di nuovo lo sguardo verso i dimenticati. Viene fuori qui un fatto che io ritengo prezioso. Sebbene De André raramente canti in maniera diretta la cronaca, le metafore saranno il suo modo di farlo, inserendo fatti reali in geografie mentali dai contorni spesso volutamente vaghi. Per esempio, in che guerra si trova Piero quando muore? Marinella è una ragazza a lui contemporanea, però sembra che si muova in una sorta di medioevo, e così via. Sottolineo questo fatto perché credo che sia il motivo principale per cui le canzoni di Fabrizio suonino ancora oggi contemporanee, perché sono quasi prive di associazioni vincolanti. Viaggiano nel tempo. Valzer per un amore. La sinfonia in La del compositore palermitano Gino Marinuzzi contiene un movimento, il valzer campestre, che De André prende in prestito per dedicare a sua madre Valzer per un amore. Il testo suggerisce di non attendere la vecchiaia per lasciarsi andare al sentimento più alto, e la musica, che ha un sapore antico e allo stesso tempo brioso, sposa perfettamente il messaggio. È un brano questo che esorta a cogliere l'attimo. Di donne straordinarie in questo podcast ne incontreremo tante. E ce n'è una in particolare che ha un legame speciale con questo brano. Si chiama Dori Ghezzi e incontrerà Fabrizio per la prima volta negli studi Fonorama di Milano, quando il valzer verrà riregistrato e incluso nell'album Canzoni. Ma qui stiamo parlando del 74 e ci arriveremo tra qualche episodio. Per i tuoi larghi occhi e Fila la lana. L'arrangiatore Elvio Monti dirà delle canzoni di De André.
Lui venne fuori con queste canzoni che sembravano delle favole.
Queste favole, appunto, ispirano arrangiamenti gustosi e innovativi. Spingono gli addetti ai lavori a sfruttare al massimo le tecnologie disponibili. Senza entrare troppo nei tecnicismi, oggi la musica viene incisa grazie al computer e praticamente non ci sono veri limiti di aggiunta di suoni e strumenti. Ai tempi di questi singoli, invece, chi di mestiere registra l'audio lavora su 4 canali. Per farla breve, vuol dire che non si può dedicare ad ogni strumento una fedele registrazione in prossimità. Di solito si usano 3 canali per la musica e 1 per la voce. Talvolta questi 3 canali devono essere utilizzati per un'intera orchestra. Capisci quanto sia essenziale la figura dell'arrangiatore qui? deve saper condensare l'emotività desiderata sintetizzandola in un numero finito di sorgenti sonore. Una garanzia per chi lavora a questa roba, a detta di Elvio Monti, è proprio la voce di De André, che si presta alle tecniche di registrazione e scandisce testi, diciamo, diversi da quelli di molti colleghi. Se per i tuoi larghi occhi si rifà ad alcuni versi di Baudelaire, Fila la lana va ancora più indietro, usando di nuovo il medioevo cavalleresco come ambientazione per un amore in attesa di vedersi ricongiunto. E qui, tra l'altro, si inizia a percepire un fatto. Hai notato che De André lavora spesso con altra gente? Non è un lupo solitario. Qui siamo appena ai primi 45 giri, eppure hai fatto caso a quanti nomi si sono già infilati nelle sue produzioni? A volte ai testi, a volte alle musiche, a volte agli arrangiamenti. Questo dimostra una lucida umiltà nel favorire la contaminazione. E quello che imparo qui, per concludere, è che è importante tenere una mentalità aperta, non giudicare a priori chi non conosci, favorire le situazioni che non appartengono alla propria zona di comfort. In questo modo sarà possibile magari trovare del disagio, ma potenzialmente si potrà elevare le proprie azioni ad un livello che da soli non si potrebbe neanche figurare, proprio come accade a De André con le sue canzoni, che sono certamente frutto di una sua sensibilità creativa, ma che raggiungono una loro forma finale grazie soprattutto alle collaborazioni. De André è il re del featuring.